Ogni volta che Gesù, il figlio di Dio, si trova in una sinagoga, luogo di culto, scoppia sempre un conflitto. Sembra quasi che ci sia incompatibilità tra Gesù, il figlio di Dio, e ambienti e persone religiose. La prima volta, poi, nel Vangelo di Luca, è stata la più grave. Tentano di ammazzarlo. Vediamo i motivi nel brano che la liturgia ci presenta oggi. È il capitolo 4 del Vangelo di Luca. Scrive l'Evangelista che Gesù ritornò in Galilea dopo il battesimo nello Spirito Santo, dopo aver ricevuto la stessa forza di Dio, dopo le tentazioni nel deserto. Gesù ritorna in Galilea con la potenza dello Spirito. E quindi tutto quello che adesso l'Evangelista ci presenta è effetto di questo Spirito, effetto dell'amore pieno di Dio che Gesù ha. E la sua fama si diffuse in tutta la regione. C'è grande attesa. La Galilea è una regione disprezzata, di gente sottomessa, un'estrema povertà, gente oppressa, e c'è grande desiderio di un messia, di un liberatore. Insegnava nelle loro sinagoghe e gli rendevano lode. Ecco, questa immagine che può sembrare positiva non deve trarre in inganno, perché infatti vediamo gli effetti dell'insegnamento di Gesù proprio nella sinagoga del suo paese natale, Nazareth. Venne a Nazareth dove era cresciuto e secondo il suo solito di sabato entrò nella sinagoga e si alzò a leggere. Delle quattro volte che Luca presenta Gesù in una sinagoga, mai si dice che partecipi al culto, che preghi, ma sempre annunzia un messaggio, come in questo caso, contrario a quello che erano le aspettative della gente e per questo è causa di conflitto. Gli fu dato il rotolo del profeta Isaia. Aprì il rotolo e qui Gesù comincia la prima delle tante trasgressioni che gli attireranno l'ira e l'odio dei partecipanti al culto sinagogale fino al punto che cercheranno di ammazzarlo. E trovò il passo dove era scritto. Le letture avevano un ciclo triennale, ebbene Gesù non legge la lettura prevista per quel giorno, ma va a cercare un brano particolare, però il brano è felice perché è quello che la gente aspettava. È il capitolo 61 del profeta Isaia. Lo spirito del Signore è sopra di me, è quello che Gesù ha sperimentato con il battesimo, per questo mi ha consacrato con l'unzione, il termine unzione in ebraico è lo stesso da cui deriva il termine Cristo, cioè il Messia, e mi ha mandato la prima azione dell'uomo consacrato da Dio, dell'uomo che ha lo spirito di Dio, non è quella rivolta verso Dio, ma un'azione che da Dio parte verso gli uomini. Non si parla qui di culto, non si parla di atteggiamenti religiosi, ma si parla di una profonda umanità tesa a risolvere i bisogni e le sofferenze degli uomini. Infatti mi ha consacrato con l'unzione e mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annunzio, la buona notizia. E qual è la buona notizia che i poveri attendono? La fine della povertà. Gesù viene a realizzare quello che era la volontà del Padre, volontà di Dio, che era espressa nel libro del Deuteronomio, dove Dio aveva detto: non vi sarà alcun bisognoso in mezzo a voi. Questo è il segno, l'unico, vero, della presenza di Dio in mezzo a un popolo, che nessuno è bisognoso. Tant'è vero che negli Atti degli Apostoli, poi nella prima comunità cristiana, si dirà che rendevano con grande forza la testimonianza, la risurrezione di Gesù, perché nessuno infatti tra loro era bisognoso. Quindi l'azione di Gesù, che è Dio, che è il figlio di Dio, è quella di alleviare le sofferenze della umanità. Quindi il primo annunzio è per i poveri. E di conseguenza gli altri a proclamare ai prigionieri la liberazione, ai ciechi la vista, a rimettere in libertà gli oppressi, tutti coloro che vivono situazioni di oppressione, di ingiustizia, tutti coloro che vivono nelle tenebre. Questa è la comunicazione di vita che Gesù, quale Cristo, quale Messia, porterà al suo popolo. A proclamare l'anno di grazia del Signore, ecco perché c'è questa liberazione. Nella legislazione voluta dal Signore, si faceva in modo che i poveri non rimanessero sempre poveri, ma ogni tanti anni c'era la restituzione loro delle terre che avevano perduto. Era quella che si chiamava la festa del Giubileo. Quindi Gesù viene a realizzare questo che era una promessa che era rimasta più nella carta che nella realtà. Quella che c'è scritto nel libro del Levitico, la liberazione nel paese per tutti i suoi abitanti. Ecco perché c'è la buona notizia per i poveri, non saranno più poveri. Ma poi il versetto continua e Gesù invece tronca qui la lettura. Ed era il versetto più atteso, quello che speravano gli abitanti di Nazareth, che ripeto, vivono in una situazione di grande oppressione, di grande povertà. E qual era questo versetto? Il giorno di vendetta del nostro Dio. Dominati dai romani, vittime dei ricchi, questo popolo aspettava la vendetta, la rivalsa da parte di Dio. E invece Gesù non è d'accordo. Gesù viene a proclamare soltanto amore, amore per tutti, ma vendetta per nessuno. E questo causa sconcerto nella sinagoga. E non solo. Gesù riavvolse il rotolo, scrive l'Evangelista, lo riconsegnò all'inservente. Luca sta descrivendo passo a passo questa situazione che poi porterà al tentativo di linciaggio da parte dei presenti nei confronti di Gesù e sedete, la lettura è finita. C'è un clima di grande tensione. Scrive infatti Luca, nella sinagoga gli occhi di tutti erano fissi su di lui. L'affronto che Gesù ha fatto non soltanto scegliendo una lettura che non era quella prevista, ma censurando questa lettura. Censurando addirittura il profeta Isaia, Gesù non è d'accordo con questa immagine di una religione bellicosa in cui Dio castiga, in cui Dio si vendica. Il Dio di Gesù non è un Dio buono, è un Dio esclusivamente buono. E il suo amore viene offerto a tutti, e come dirà più avanti l'Evangelo, anche per gli ingrati e i malvagi. Allora cominciò a dire loro: oggi si è compiuta questa scrittura che voi avete ascoltato. Quindi Gesù conferma che questa profezia di Isaia si realizza nella sua persona. E letteralmente l'Evangelista scrive: oggi si è compiuta questa scrittura che voi avete ascoltato con i vostri orecchi. Perché questo riferimento agli orecchi? Qui l'allusione al profeta Ezechiele, che aveva scritto: Dio gli dice, figlio dell'uomo, tu abiti in mezzo a una genia di ribelli. Hanno occhi per vedere e non vedono, hanno orecchie per udire e non odono. Perché? Perché sono una genia di ribelli. Ecco quindi il riferimento agli occhi e agli orecchi. Questo prepara la reazione scomposta da parte di tutti i presenti nella sinagoga, che tutti, senza nessuna eccezione, cercheranno poi di ammazzare Gesù.